Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
A tutti voi ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana, del canale italiano della Radio Vaticana. Eccoci arrivati al terzo appuntamento delle nostre trasmissioni del sabato che precedono le domeniche di Avvento. Siamo alla vigilia della terza domenica di Avvento e continuiamo la nostra riflessione che ci spinge a riflettere sul libro del profeta Isaia. Lo facciamo sulla scorta di un volumetto che si intitola Una speranza di giustizia e di pace, ogni giorno di Avvento con Isaia, edizioni Messaggero Padova, scritto da Serena Noceti e Nadia Toschi. Nel tempo di Avvento siamo sollecitati a cogliere la dimensione scatologica della fede cristiana, a divenire maggiormente consapevoli della logica di attesa, speranza, vigilanza che contrassegna il nostro essere credenti, e il contesto del libro di Isaia ci aiuta in questo tempo difficile, ci conduce a riflettere sui criteri con i quali giudichiamo la storia, sullo stile del nostro agire. Per questa terza puntata siamo in linea, e la ringrazio molto, con Nadia Toschi, teologa, docente di teologia morale, che lavora presso l'ufficio liturgico della Diocesi di Firenze ed è una delle due autrici di questo volume. Nadia Toschi, buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio anche a lei, grazie a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Vaticana.
Noi partiamo dalla terza settimana di Avvento, dalle meditazioni, dalle riflessioni che lei ci propone e in particolare dalla lettura dei primi versetti del capitolo 19 di Isaia, dal cosiddetto oracolo alle nazioni. Ecco, da questo passo di Isaia traiamo l'immagine di un Dio giusto, regista della storia. Eppure spesso nel nostro mondo contemporaneo la sua logica ci sfugge. Come possiamo in tempo di Avvento, Nadia Toschi, aumentare questa comprensione del progetto di Dio per noi?
Sì, il profeta Isaia ci propone in effetti, attraverso un linguaggio tutto suo, immagini anche molto originali, ci propone un volto preciso di Dio, quello appunto di un giudice giusto, un giudice che conduce la storia secondo il suo progetto, un progetto che a poco noi cogliamo attraverso anche le parole del profeta e ci si svela quale progetto di salvezza per tutti. Infatti l'oracolo di giudizio che lei citava, quello che troviamo al capitolo 19 del libro di Isaia, riguarda certamente l'Egitto, ma non si ferma in Egitto e il suo messaggio è rivolto a tutti e raggiunge ovviamente anche noi qui oggi, che lo accogliamo nella nostra storia, quella dei grandi eventi, ma anche quella delle nostre piccole storie personali, quotidiane, quelle proprio di tutti i giorni. E ci parla di un Dio giudice giusto che guida la storia secondo questo progetto di bene che, nonostante le fatiche, nonostante anche tante soste che sembrano ritardarlo, e a volte in effetti lo ritardano davvero, tuttavia questo progetto si compie perché Dio, il Dio che la Bibbia ci racconta, è un Dio fedele, un Dio che rinnega, che non rinnega la sua promessa, la promessa, come scrive lo stesso profeta Isaia, di donarci un futuro pieno di speranza. Quindi l'oracolo ha questa funzione teologica molto, molto profonda, non esprime soltanto un giudizio del Signore riguardo a fatti o vicende storiche contingenti, ma ci dà proprio un modo, ci insegna un modo di leggere la storia come storia di salvezza. C'è insomma un piano di Dio che attraversa le pieghe della storia e che è un progetto grande. E certamente il tempo di Avvento per noi è un tempo, come dire, proprio privilegiato, no? Un tempo forte per crescere in questa consapevolezza che davvero Dio è il regista della storia, che guida secondo il suo progetto di bene per ciascuno e per tutti. Un tempo nel quale la liturgia, tutta la liturgia, ci invita in modo pressante a prepararci, a fare memoria dell'incarnazione, del mistero di Dio che pone la sua dimora in mezzo a noi, in questa nostra stessa storia e assumendo la nostra natura umana. Ma insieme ci obbliga anche a guardare oltre, a volgere lo sguardo appunto verso il futuro escatologico, verso il ritorno nella gloria del Signore Gesù e anche a invocare questo futuro di Dio e del suo regno. Noi aspettiamo i cieli nuovi, aspettiamo la terra nuova che Dio ha già preparato per noi, lo sappiamo nella certezza della fede. In questa terra, in questi cieli, abita la giustizia. E non solo aspettiamo, ma direi che con tutta la nostra vita noi vogliamo affrettare questo compimento. Non è un'attesa passiva del futuro di Dio, anzi. E il tempo di avvento ci aiuta proprio con tutta la sua ricchezza liturgica, teologica, spirituale. Ci esorta a prendere in mano la nostra vita, a valutare le nostre scelte, le nostre azioni quotidiane. Ci chiede di verificare su chi e su che cosa noi vogliamo fondare la nostra esistenza, se sul Signore, il Liberatore, oppure sugli idoli, oppure sui poteri umani, e se la nostra vita è coerente con l'attendere e l'affrettare il compimento del Regno di Dio, come appunto ci esorta il tempo di Avvento. Per crescere nella comprensione del progetto di Dio, noi dobbiamo, come dire, imparare in certo modo a guardare con gli occhi di Dio, a leggere con i suoi occhi le dinamiche della storia e a giudicare con il suo metodo di giustizia e di diritto ciò che vediamo intorno a noi, e anche se a volte in modi strani, a volte in modo che ci appare quasi paradossale, noi sappiamo, sperimentiamo proprio nella certezza della fede che nella storia il regno di Dio si sta compiendo, e si sta compiendo davvero. È quello il fine della storia, che è un fine ineludibile, un fine che il profeta Isaia guarda un po' da lontano, mentre noi possiamo addirittura dare un nome a questo fine, il nome del Signore Gesù, che, come ci dice il Gaudium Spes, è la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana, il ricapitolatore di tutte le cose, come leggiamo nella lettera agli Efesini. Quindi nello scorrere dei giorni dell'Avvento, che ci può apparire a prima vista sempre uguale, anno dopo anno, o addirittura quando la vita ci riserva eventi anche dolorosi, può apparirci anche un tempo di smarrimento, un tempo di notte, noi tuttavia siamo chiamati proprio a vigilare, per poter cogliere i segni della venuta del Regno e comprenderne la logica, comprenderne i tempi, le sue tappe.
Con la teologa Nadia Toschi continuiamo la nostra riflessione sul libro del profeta Isaia in questo tempo di Avvento e passiamo al capitolo 21, in cui risuona il richiamo «Sentinella, quanto resta della notte?». Una domanda che fa riflettere sul passare del tempo, sulle incertezze che nascono dalla fragilità della nostra fede. Nadia Toschi, come rafforzare la speranza in questo tempo liturgico?
Sì, Isaia ci presenta il profeta sentinella che ha un annuncio di salvezza da proclamare, un annuncio che si aggancia ovviamente alle vicende storiche di Israele, andando però oltre queste vicende, che diventano una storia esemplare proprio per cogliere la fedeltà del Signore che porta a compimento il suo progetto di salvezza, anche se gli eventi sembrano ostacolarlo o lo scorrere del tempo ordinario sembra davvero affievolire la speranza. È duro infatti coltivare la speranza nella fatica del quotidiano, nello scorrere direi in qualche modo banale e tutto uguale del tempo ordinario. Durante l'anno del Giubileo il cardinal Silvano Piovanelli, allora vescovo di Firenze, usava spesso una bella e significativa espressione. Ci ricordava che siamo chiamati a rendere straordinario l'ordinario, perché davvero non è facile vivere la prova del tempo, del suo scorrere inesorabile ordinariamente. La costanza, la fedeltà, la speranza sono allora messe a dura prova. Nel testo di Isaia una domanda risuona ripetutamente: sentinella, quanto resta della notte? Una domanda in certo senso un po' enigmatica, alla quale segue una risposta ugualmente enigmatica. Dice il profeta che certo verrà il domani, ma dovrà passare anche la notte. quanto a lungo dovrà durare la notte, quante notti dovranno ancora compiersi prima che si compia la liberazione di Israele. E il profeta risponde annunciando che anche se ancora lungo è il cammino della notte, tuttavia il mattino viene, la liberazione di Israele è vicina, si compirà. Il profeta Sentinella lo annuncia con certezza nel capitolo 21. E il tempo della vita, lo sappiamo, ha le sue tappe, ha i suoi limiti, ha le sue paure, le sue angosce. La morte sembra poi dire davvero l'ultima parola sul tempo, sembra chiuderlo per sempre il tempo. Eppure il profeta, insieme a tutta la scrittura, ci ricorda nella speranza che ci viene dall'esperienza di fede che il tempo ha un senso, il traguardo di eternità che Dio, che è Signore della storia, ha promesso di portare a compimento. Ora è il tempo della conversione, come ci ricorda l'Avvento, il tempo della conversione che conduce alla vita vera, quando appunto il tempo sarà il tempo eterno di Dio. Rafforzare la speranza in questo tempo liturgico significa perciò, come dire, vivere con pienezza l'oggi senza però fermarsi al tempo che ha fine e saper andare oltre affidando tutto e tutti al Signore che ha voluto Lui assumere il nostro tempo affinché noi potessimo entrare pienamente nel suo tempo, nel tempo eterno di Dio.
Nadia Toschi, in Isaia troviamo anche parole dure rivolte a chi esercita il potere in modo irresponsabile. Come possono guidare la nostra conversione?
Sì, il profeta Isaia ci presenta nel capitolo 22esimo due personaggi potenti che presumono di essere autosufficienti e di poter trovare la propria felicità, la propria pienezza di vita proprio nel potere e nei benefici che ne vengono. Uno è un ministro del re, una specie di megalomane che ha abusato del suo ufficio sfruttandolo per la propria gloria personale e addirittura si fa costruire un sepolcro al modo degli egiziani, un mausoleo, ma sarà poi destinato a morire lontano in una terra straniera, non saprà proprio che farsene di questo sepolcro grandioso. Crede di essere un grande uomo, ma come un pallone gonfiato, dice Isaia, verrà fatto rotolare dal Signore verso una fine che non ha proprio niente di grandioso. E anche il suo successore cade proprio nello stesso tranello del potere. E il profeta ci avverte, ci mette in guardia che non c'è carica, non c'è posizione sociale, posizione politica e anche posizione ecclesiale che possa garantire alcunché ad alcuno. Non c'è un mausoleo che possa garantire l'immortalità della fama, non c'è certezza, insegna proprio il profeta, se non nel Signore, Lui sì, che ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, come canta Maria, sconvolgendo le gerarchie del potere umano. Isaia ci aiuta quindi a crescere nella consapevolezza che siamo chiamati a portare con responsabilità il potere piccolo o grande che ci viene affidato. Siamo chiamati ad agire appunto con responsabilità gli uni verso gli altri e insieme verso tutto il creato. Dobbiamo proprio decidere di vivere secondo questa logica di responsabilità reciproca per il bene di tutti, a cominciare direi dalle piccole cose, quelle proprio di tutti i giorni, come tanto per fare un esempio tratto dalla vita quotidiana, l'essere fedeli nel fare la raccolta differenziata dei rifiuti. Certo, non è che Isaia ci esorta direttamente a questo, ci mancherebbe, ma questa scelta direi che nel suo piccolo è proprio nella logica della responsabilità che il profeta ci indica, tanto proprio per fare un esempio, nella logica della cura per i fratelli, per le generazioni che verranno, per la natura, è un segno che dice concretamente che viviamo, che dobbiamo vivere con responsabilità tutti i piccoli o grandi poteri che sono nelle nostre mani. Il tempo di Avvento ci mostra concretamente i passi di conversione al bene che siamo chiamati a compiere, ci aiuta a riflettere su che cosa e in chi riponiamo concretamente la nostra sicurezza, su come esercitiamo il piccolo o grande potere che tutti abbiamo in famiglia, nel lavoro, nella chiesa, nelle istituzioni. Ci aiuta a riflettere su quanto cerchiamo di usare l'autorità, direi, come possibilità di crescere insieme, così come indica il termine stesso, la sua radice latina, dal latino auge o autorità, far crescere, promuovere. Dobbiamo quindi essere davvero capaci di metterci in gioco e fare anche scelte coraggiose, come singoli, come comunità, come chiese, abbandonando davvero al Signore le redini della nostra storia.
Continuiamo il nostro cammino di avvento, le nostre riflessioni, facendoci guidare dalle parole del profeta Isaia, così come ci suggeriscono Nadia Toschi e Serena Noceti nel volume Una speranza di giustizia e di pace, e con una delle due autrici di questo volume, Nadia Toschi, affrontiamo invece il tema delle parole da usare nel tempo di avvento. Isaia stesso ci invita a usare parole coraggiose per denunciare le ingiustizie, ma anche parole consolanti per nutrire la speranza. Ecco, Nadia Toschi, come conciliare queste due dimensioni apparentemente opposte nel nostro parlare, nel nostro comunicare?
Sono due dimensioni apparentemente opposte, e vorrei sottolineare appunto apparentemente. Il giudizio di Dio che risuona nelle parole del profeta Isaia coinvolge in effetti tutto e tutti, e non fa sconti né fa distinzioni a nessuno, né religiose né sociali né economiche, anche le distinzioni quelle intoccabili tra popolo, sacerdoti, tra padrone, schiavo, tra debitore, creditore, qui non distinguono più, tutti, proprio tutti sono sottoposti al giudizio di Dio e alle sue conseguenze, a volte anche devastanti. C'è questo senso di lutto che attraversa la terra, di desolazione totale, perché il Signore ha parlato e la sua parola è efficace. E tutto questo, Isaia ricorda, è dovuto al fatto che gli abitanti della terra hanno infranto l'alleanza eterna. Ecco che le dure parole del profeta ci aiutano a prendere consapevolezza di questo rapporto specialissimo di alleanza che da sempre e per sempre lega la terra e gli uomini a Dio, di generazione in generazione. È proprio la relazione quella fondamentale che lega il Creatore alla sua creatura e che niente, nessuno potrà mai distruggere, perché ogni uomo, ci racconta la Scrittura, il libro della Genesi, è creato a immagine e somiglianza del suo Creatore. E proprio per questa relazione unica tra Dio e la sua creatura, il giudizio sulle ingiustizie non può essere l'ultima parola. Insieme al giudizio c'è sempre la speranza. Perché, come scrive Paolo nella lettera ai Romani, certo tutti hanno peccato, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Il tempo d'avvento ci aiuta davvero in modo tutto speciale a fare memoria del fatto che la salvezza che ci viene in Cristo è puro dono, e la liturgia ci aiuta a crescere anche nella gratitudine per questo dono. Non abbiamo ovviamente meriti da esibire, non abbiamo crediti, abbiamo invece tanto perdono da invocare dal Signore per tutte le ingiustizie che sono purtroppo ancora all'ordine del giorno nel nostro mondo e che sono anche frutto di nostre scelte egoistiche, miopi, individualistiche. C'è tanto lavoro da fare per cercare di superarle, a cominciare proprio da noi, dalla comunità cristiana. Ma c'è anche tanta, tanta speranza da annunciare, direi, tanta speranza da condividere, da moltiplicare, perché come dice il profeta, con forte certezza, perché il mattino viene.
Ringraziamo dunque molto la teologa Nadia Toschi, che insieme alla collega Serena Noceti ha scritto il volume Una speranza di giustizia e di pace, ogni giorno di avvento con Isaia, edizioni Messaggero Padova. Con Nadia Toschi abbiamo dunque riflettuto sulle parole del profeta Isaia e ci ha suggerito alcune meditazioni per questa terza settimana di avvento. Buona settimana e buon avvento!
Buon avvento anche a tutti voi e a sabato prossimo!